Ringraziamo i nostri relatori e cerchiamo di portare avanti nel rispetto reciproco e nella ricerca davvero di un confronto questo momento di riflessione. Se qualcuno dal pubblico vuole intervenire.
Intanto vorrei dire a un signore che mi sento molto felice e ogni giorno che mi alzo porto avanti dei progetti che mi realizzano molto, ma che mi realizzano non individualmente, faccio un lavoro, diciamo tra virgolette, che mi rende davvero felice. E penso di essere una persona molto etica. Quando ho letto a 19 anni il libro di Gary Berkin, Nichilismo e Giovani, non ho mai visto una cosa così lontana da me. Proprio perché la felicità non c'entra assolutamente niente con la religione. Questa è una cosa che mi fa veramente arrabbiare. Perché secondo me la felicità è data dalla filosofia. La filosofia ti dà le capacità, e quindi io sono un'atea un po' particolare, perché non sono un'atea che in fondo tutta la sua esistenza solo sulla scienza. Sono a favore della scienza, però penso che senza filosofia non si possa vivere. A me la filosofia ha cambiato la vita, perché ti dà la volontà, ti fa capire che tutto si può fare. E quella secondo me è la chiave. È la filosofia e la volontà, l'etica, la morale di cui parlava Socrate, che si può portare a fare delle grandi cose. Io mi realizzo sia per il mio lavoro personale, per quello che faccio, ma mi realizzo anche quando aiuto gli altri. Un esempio classico. Ad esempio mio nonno ha verso 90 anni, lui è molto religioso, però io cerco sempre di renderlo felice quando lo vedo. Questa cosa non è una cosa individuale, anzi è una cosa altruista, ed è una cosa che mi rende felice. Quindi vorrei fare una domanda a Angelo. Perché gli atei si distanziano un po' troppo dalla filosofia? Secondo me, se ci fosse un'alleanza tra ateismo e filosofia, ma come da tutta la filosofia in generale, forse l'ateismo crescerebbe, perché portare solamente la scienza e basta, secondo me fa perdere delle persone, perché ad esempio io appunto ripeto, non saprei mai vivere senza la filosofia, e sono atea.
Vorresti qualificarti per presentare al pubblico?
Sì. Tu, nome.
Salve, io sono Francesco, inizio subito dicendo che sono cattolico e una cosa che mi ha un po' colpito e forse stupito è stato, ho sentito tanta rabbia questa sera e un po' mi è dispiaciuto e è una cosa che sinceramente non riesco a capire, cioè a me danno fastidio personalmente le osservazioni, cioè mi danno fastidio, mi importano le osservazioni di una persona di cui mi importa. Ora, cioè, cerco di mettermi nei panni di un ateo, io non sono nato cattolico, cioè una cosa che ho imparato nella mia vita, però perché dovrebbe importarmi quello che dice il Papa se non lo considero una persona degna di importanza? Io penso che l'aspetto politico sia un'altra cosa, sono d'accordo che la politica debba perseguire lo scopo della giustizia, ma la giustizia si trova col dialogo ed è una cosa che non prescinde dalla religione, non è collegata alla religione, e questo è il piano politico, però cioè, mi sembrava, proprio parlando più sul piano personale, non capisco proprio perché tutte queste affermazioni del Papa che erano rivolte ai cattolici, io dovrei dare... No, veramente, cioè, è solo una domanda, una curiosità mia, vorrei capire perché danno così fastidio, non mi è chiaro.
Io qui sono nato nel 1921, quindi ho 91 anni. Io qui, proprio su questo argomento di questa sera, vorrei raccontare la storia della mia vita basata su un principio, la logica. Io sono nato ancora piccolo, diciamo, e avevo il principio in me che tutto quello che era logico era giusto e vero. Quello che non era logico non poteva reggere alla verità e alla giustizia. Allora, io da piccolo andavo alle lezioni di catechismo. perché mia madre mi continuava a spingere, vai, 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 e io ero piuttosto contrario perché mi annoiavo a queste lezioni di catechismo fatte in quel modo, mi annoiavo, però io andavo al catechismo ed ero il più bravo di tutti i bambini di 5, 6 anni, 7, eccetera. Ero il più bravo. Essendo il più bravo, il parroco o il vice parroco, quando avevo degli impegni, mi incaricavano di sostituirlo, di fare io, perché ero il più bravo, eccetera, eccetera. Ma io avevo cominciato a fare delle domande. Questo è il punto. Io non capivo la logica di certe cose e allora volevo capire. Cioè non volevo credere per fede. Cioè non ero capace di credere per fede, ma per logica. Allora, io ho cominciato a chiedere al prete che teneva il catechismo, ho cominciato a fare delle domande. Dunque, un uomo che sbaglia, diciamo, 20 anni della sua vita, va all'inferno per l'eternità. Mi sembra troppo. Dico, ma l'inferno va a legna o a carbone? Mi spiego. Perché a quell'epoca l'elettricità a casa mia non c'era ancora. E quindi vale, e quanti camion ci vogliono per far bruciare le anime a miliardi? Perché tutti quelli che non erano cattolici, per il prete, erano tutti all'inferno a bruciare per l'eternità. E allora il prete diceva, non mi diceva quanti camion ci vogliono per la legna o il carbone e far fuoco. Mi spiego. Allora a un certo momento ho detto no, non volevo rispondere. Voleva solo che io credessi, eccetera. Cioè non dava risposte a queste domande semplici, infantili, ma logiche. E allora, siccome io continuavo, e lui aveva sempre stima e fiducia di me, quando sono entrato con qualche anno più grande, e io ho continuato a insistere su queste domande. Allora lui ha detto, finalmente, ha detto che la questione del fuoco eterno dell'inferno è solo una questione, diciamo, di fantasia, che quello che voleva significare il fuoco eterno era la lontananza da Dio, non il fuoco come fuoco vero e proprio, ma la lontananza da Dio. Allora io gli ho detto, ma perché allora combinare la paura, cioè non far peccati per la paura anziché non farli perché si vuole essere vicini a Dio? Ecco, cioè in sostanza bloccare la libertà della persona che magari può anche sbagliare, ma perché altrimenti c'è il fuoco eterno. Allora lui ha detto che è una formula fantasiosa per dire che è lontano da Dio, ma non c'è il fuoco, cioè in sostanza, dopo qualche anno il fuoco eterno è sparito. Mi spiego, si è chiuso, non c'era più il fuoco, c'era soltanto la lontananza da Dio, eccetera. Perché io non cedevo sulla logica, va bene. Allora, dopo, andando avanti in giù, io ho cominciato ad andare un po' più grande, andare a ballare. E il prete aveva saputo che andavo a ballare, e loro avevano detto che il ballo era un'attività demoniaca, cioè era il movimento del demonio. C'è il mondo.
Ho visto, mi sono accorta di due modi di parlare che sembravano diversi e che per me in qualche maniera mi toglievano qualcosa. Per esempio, segnavo dei monsignor grandi questo, l'uomo conosce tutto e tutti, animali, dal nome delle cose, il segno dell'esistenza. E in questo caso, in questo senso, l'umanità di genere femminile, la donna non ha mai dato il nome alle cose, nel senso che la donna è rimasta in casa a fare i figli, a partorire, e dunque ho sentito nella vostra posizione qualcosa di mancante, che è il corpo femminile, che mette a nome questo mondo, e che nessuno di voi avete nominato in questo aspetto delle vostre posizioni antitetiche, ma che ho visto nuclearsi in una mancanza. Pensavo, non c'è una mia posizione, pensavo ai conti di dove siano alcune teologiche femministe di cui già con cattoliche, di cui già parlare con John Grantis, dove sono, rendono visibile anche l'aspetto del corpo femminile e di conseguenza di una spiritualità cristiana, cattolica, ma poi abbiamo lavorato anche con donne musulmane, eccetera. Quindi questa parte io vorrei che qui, come sono grandi, venisse più ampliata e avrei molto più desiderato. Ho segnato alcune cose, ma non voglio far perdere tempo. Come dire, l'uomo cammina, raggiunge il mare, di fronte al suo destino, cavolo, la donna è a casa che lo aspetta, che va a finire, eccetera, eccetera. Questo mi manca, perché ce l'ho avuto con Papa Giovanni Paolo. Quindi vorrei che lo chiedessi.
Sono Alberto Tenger, io sono un matematico, lavorare in matematica era la mia passione, ho fatto ricerca per qualche anno, ho insegnato all'Università di Bologna, di Ferrara e anche a Verona. Poi mi sono dato all'attività privatistica, nel senso nel settore informatico ci guadagniamo un po' di più, allora niente su famiglia, ho fatto più. Attualmente sono anche consigliere comunale, ma questa è un'altra faccenda. Ecco, mi ha colpito in particolare, in quanto matematico, e questo l'ho detto, il fatto che sia il signore che ha parlato prima, che parlava della logica, io ho studiato logica matematica e conosco Gottfried, cioè i vari matematici che hanno fatto logica matematica, sia il fatto che nelle statistiche ha presentato il psicologo, non mi ricordo il nome, parlava quasi che gli atei fossero di un'intelligenza superiore rispetto ai credenti. Ecco, a mio avviso è esattamente il contrario, perché vi sfido a trovare all'interno del mondo matematico uno scienziato vero di matematica che sia ateo. Parlo, non so, di Cushy, di Grothendieck, che è ancora vivente in faccia a 90 anni, è considerato forse il matematico vivente più famoso e più solido. Ma anche Leibniz, Newton, Einstein sono tutti credenti, essendo anche profondamente matematici o scienziati come Einstein, oltre che matematici. Quindi la prima osservazione è questa, perché diciamo, la presentazione fatta dallo psicologo e anche dal signore qua, insistono certe posizioni a dire gli atei sono più intelligenti dei credenti. Secondo me è vero il contrario, io sono credente.
Guarda che era più istruiti, non più intelligenti, non c'entra niente l'intelligenza. Forse hai capito male.
La seconda osservazione che riguarda invece i valori, il cosiddetto nichilismo di cui parlava prima l'architetto Campedelli, pseudo-nichilismo, che è considerato un'accusa, mi pare, nei confronti degli atei da parte di Benedetto XVI. Io dico questo, su che cosa gli atei fondano i valori in cui credono? Visto che non sono nichilisti, hanno dei valori, i valori su che cosa si fondano? Perché mentre un credente fonda i suoi valori sul diritto naturale impresso dall'io nell'anima, o diciamo, lo dirà meglio Monsignor Grandis in maniera più filosoficamente corretta, ma sono, diciamo, i comandamenti quasi impressi nell'anima da Dio, e quindi uno se li sente dentro e dice io credo che è un delitto ammazzare uno, oppure abortire, oppure uccidere anche, sì, tutte queste cose qua. Ecco, su che cosa fondo? Questa è la domanda. Prego.
diversi sistemi.